Ibris a te. Tanto cominciamo subito. Allora, la superbia si sa, essendo peccato capitale, no? Vizio capitale, fa parte della tradizione ebraico-cristiana, biblica. Ah, scusa. Eccoci. E non c'è una corrispondenza specifica, ovviamente, nell'epoca precristiana classica, ma potremmo nella coppia Ibris ate trovare una certa corrispondenza. Ibris significa l'eccesso, la tracotanza, l'eccesso, e ate l'accecamento. Ibris ha a che vedere sempre comunque con l'eccellenza. Cioè, l'uomo mediocre certamente non è soggetto ad eccedere, andare al di là del limite, solamente la persona eccellente, la persona che vuole essere onorata, la persona che vuole vedere riconosciuti i suoi meriti, ecco, questa è la persona che rischia di andare al di là del limite stabilito da chi, in particolare dagli dèi. Quando diciamo l'eroe greco, tipo Aiace, Agamennone, Edipo stesso, va al di là e cede, viene preso da ate. Ate è l'accecamento. E questo sta a significare che la persona che cede non vede la realtà, non vede se stesso e non vede la realtà in cui è situato. Perché la superbia è una passione che ha a che vedere con lo statuto dell'essere, chi sono, chi non sono, ma anche con lo statuto della verità, nel senso che il superbo vive nella menzogna, il superbo si crede non sa la vera realtà, non conosce se stesso e non conosce neanche gli altri. Ecco, nella superbia ne va della verità, nel senso appunto che accecato dall'amore di se stesso, il superbo non conosce veramente se stesso, quali sono i suoi limiti, qual è la realtà del suo essere, e non conosce neanche la realtà degli altri, che tende piuttosto a svalorizzare. Ecco, è una percezione accecata della verità. Arrivando invece al peccato originale, l'archetipo della superbia, e cioè l'angelo, l'angelo che si separa da Dio. Ecco, qual è il peccato dell'angelo? Il peccato è appunto il non vedere la differenza fra creatore e creatura. Si tratta anche qui di non vedere. È importante che nel greco conoscere, sapere, si dice orao, vedere, idea alla radice id di orao. E quindi io so se ho visto, io so oida perché ho visto. E quindi sia so perché ho visto nel senso sensoriale, di vedere con l'occhio, con l'organo di senso, sia so perché ho visto con l'occhio della mente, con l'intelletto, però il sapere è sempre un vedere. Ecco, l'accecamento, che riguarda appunto la menzogna del superbo e dell'angelo, e il non vedere, il non riconoscere, il non sapere, perché non la vuole vedere, la differenza fra lui, il creatore, e la creatura, cioè tra lui, creatura, e il creatore. Difatti l'angelo mira, osserva, guarda e invidia, anche nell'invidia, che è una conseguenza, un peccato molto molto legato con la superbia, perché nella superbia ci si vede in una certa maniera, menzognera, e si vede l'altro in un'altra maniera, menzognera. Ha a che vedere con l'invidia, perché anche nell'invidia si tratta di vedere l'altro con occhio malevolo e volere quindi il suo male. L'angelo ammira Dio, vuole essere come lui perché lo invidia e quindi vuole eliminare la differenza. E questo è il peccato peggiore, il primo, proprio perché elimina l'altro, il superbo elimina l'altro, lo disprezza. Il superbo è cieco sulla realtà propria e anche su quella dell'altro, no? E quindi la superbia ha a che vedere con la conoscenza. Ecco, questo è Bosch, perché li ha fatti tutti, no? È interessante questa immagine della superbia perché appunto non c'è volto, il volto è coperto, che sta appunto a significare che il superbo non vede né se stesso e quindi si immagina una realtà di sé più gonfia e superiore rispetto a quella che effettivamente è, oppure per glorificare se stesso, diminuisce la realtà esistenziale, la realtà degli altri. Quindi, come nell'invidia, anche nella superbia, abbiamo sempre a che vedere con io, il sé e l'altro. Ecco, un po' di definizioni, tanto per fare un po' di, come dire, di erudizione. Nelle etimologie Isidoro di Siviglia che cosa dice che è il superbo? Il superbo vuole apparire superiore a quel che è, vuole essere al di sopra di ciò che è. Ha un amore esagerato di sé, si situa nella dismisura, nel disordine, non rispetta l'ordine di Dio. Ecco, questo va un po' spiegato. Il superbo ama se stesso troppo. E diremmo in termini moderni, psicologici, che è un narcisista. Si situa nella dismisura, non semplicemente perché ama in maniera esagerata se stessa, ma perché, amando se stesso viola l'ordine divino. Siamo sempre nella tradizione biblica dell'Antico e del Nuovo Testamento. La misura, il creato è fondato sulla misura, sull'ordine. L'amore esagerato di sé distoglie dall'amore nei confronti del creatore e del creato e quindi non si rispetta l'ordine gerarchico e si vive nel disordine. E il disordine è sempre un peccato. Sempre un peccato, sia che sia per eccesso, sia che sia per difetto. La sfida dell'angelo in che cosa consiste? Ecco, che non riconosce Dio, non riconosce la sovranità, il superbo anche non riconosce la norma, non riconosce non semplicemente l'altro, ma non riconosce neanche chi gli sta sopra, non ammette che qualcuno sia sopra di lui. Rifiuta la dipendenza. Ecco, per quanto riguarda Dio è l'unico essere di cui si possa dire che è causa sui, cioè autonomo, indipendente, che non dipende da altro per esistere. Tutto il resto invece dipende da Dio. Il superbo, l'angelo, che è l'archetipo della superbia e quindi il superbo, non vuole riconoscere la dipendenza. Anche nel disturbo narcisistico, ecco, non si riconosce la dipendenza né da chi è superiore, da chi ci ha messo al mondo, né in ogni caso dagli altri. E quindi, non riconoscendo la dipendenza, pecca di apostasia, cioè si separa, si mette al di fuori da Dio. E questo è il peggiore peccato, quello di apostasia. E agisce come se Dio non fosse. Questo è sempre Isidoro di Siviglia. San Tommaso riprende sia la lezione di Sant'Agostino di Gregorio, cioè con la superbia come amore smodato della propria eccellenza. Non sempre c'è eccellenza, se c'è eccellenza è un amore smodato, quindi sempre legato alla dismisura. Ma San Tommaso riprende anche la lezione di Aristotele, che per Aristotele non esiste la superbia. Secondo Aristotele, la persona eccellente ha tutte le ragioni, tutto il diritto di far valere la propria eccellenza e di vederla riconosciuta. Ma anche per Aristotele, sempre secondo la retta ragione. Quindi per San Tommaso la superbia è un peccato sempre e soltanto se devia dalla retta misura, e cioè diventa qualcosa di disordinato e per l'appunto smodato. ed è un peccato dello spirito e quindi è tanto peggiore, proprio perché mentre il corpo ha le sue ragioni in un certo senso, perché il corpo ci fa inclinare e segue le leggi della natura, lo spirito invece ha una libertà ed è la libertà del volere e dello scegliere di peccare piuttosto che di non peccare. E quindi, essendo un peccato dello spirito, significa che il superbo vuole peccare, cioè vuole allontanarsi da Dio perché non accetta la creatura di essere limitato, di essere creatura, non accetta di avere il limite che è il limite della morte. Ecco Gregorio. La superbia pone la superbia come il primo, non solo il primo, ma la radice di tutti i capitali. La superbia è la madre di tutti i vizi, è la matrice di tutti i capitali, di tutti i vizi. Tutti i vizi si riferiscono poi alla superbia proprio perché è il primo. Anche lui, amore disordinato eccessivo del proprio io, la persona si compiace di se stessa e cade in una forma di idolatria di sé. Il peccato consiste non semplicemente soltanto nel fatto che uno idolatra se stesso, ma nell'idolatrando se stesso non vede Dio e quindi non ama Dio. Ogni peccato è un allontanamento da Dio, è un avere, un separarsi da Dio perché si volge lo sguardo altrove. Nel caso della superbia si volge lo sguardo su se stessi. È il rifiuto di Dio ed è appunto una negazione della creaturalità, cioè del limite e della alterità. L'alterità maiuscolo perché è negazione di Dio, ma è negazione in generale degli altri. Il superbo guarda gli altri dall'alto in basso, non li considera. Non considera tutti gli altri delle nullità. La superbia è farsi Dio, vuole essere come Dio, ribellarsi, beh questa è tutta la cosa di Lucifero, no? Vuole essere l'immagine di Dio, eccetera. Asservisce il cuore, nascono tutti i vizi e al di sopra la madre di tutti i vizi, è una perversa eccelsitudine, è un appetito di una perversa eccellenza, un desiderio smodato di soprastare. Che non ha ragioni, non sempre ha delle ragioni, cioè non le ha, nel senso che appunto siccome la superbia è un accecamento di sé, non esistono ragioni per la superbia. Allora, la superbia si nutre della menzogna, abbiamo detto, e della violenza. Il superbo, proprio perché vuole essere superiore a tutti gli altri, cerca in ogni modo di svilire gli altri, sia in maniera aggressiva, sia con disprezzo, sia trattandoli come degli avversari. E utilizzando anche, alimentando la superbia dell'invidia, perché se il superbo riconosce che l'altro vale, ecco che lo invidia e quindi c'è il bisogno per il superbo di annichilire l'altro per valorizzare se stesso. Di conseguenza, quali sono tutte le caratteristiche della superbia? La tracotanza, una sorta di villania, la presunzione, il superbo non sa ma presume, crede di sapere ma non sa, crede di sapere che gli altri non valgono e crede di sapere che egli stesso vale, è arrogante. Il superbo ha un delirio di onnipotenza, il superbo proprio perché non riconosce i limiti e ha un amore smodato di se stesso, delira e si crede in grado di ottenere cose e fare cose che sono al di fuori della sua effettiva portata. Il disprezzo per tutto il resto, per tutti gli altri, vanità e l'abuso. Sono tutte caratteristiche del superbo, che sono tutte caratteristiche del male, delle persone superbe, che sono anche malvagie, proprio perché nel disprezzo dell'altro si viola l'altro, ma lo si viola con aggressività e con violenza. Ecco, questa è un'altra immagine della superbia di Mondovì, quello il leone, che è superbo, una regina, e la corona è messa appoggiata sulla testa di questa specie di regina da un diavolo. Qui ci sono la serie degli animali legati nel Medioevo, come ho detto l'altra volta, che c'è questo immaginario che lega i vizi capitali agli animali, e questo ovviamente è il leone è un animale superbo, però è il diavolo, Lucifero, che incorona questa specie di regina. E questa invece è una figura di Delacroix, che è un'immagine infernale, c'è Mefistofele, perché io qua non ho sulla destra quello su un altro Mefistofele, sotto è Faust, e là c'è una fanciulla che potrebbe essere Margherita, se ci rifacciamo al Faust di Goethe, che viene presa dal demonio. E poi ci sono queste strane figure infernali che non si sa se sono uomini, animali, mezzi uomini, mezzi animali. È un'immagine molto molto inquietante. Ecco, e adesso vediamo, dopo aver illustrato... Ah, no, perché te va via. Non succede. No, è sparito. Dovrei tornare indietro, ma no. Allora, erano un'immagine di Edipo che risolve l'indovinello della Sfinge, l'altra era Antigone che copre il corpo del fratello. Ecco, andiamo da Indrio. Beh, chiudiamo. Va indietro, invece che andare avanti. Ecco. Edipo. Adesso, appunto, dicevo, dopo aver illustrato così, dato delle definizioni della superbia, questa volta ho voluto illustrare la superbia attraverso tipi letterari. E il primo è senz'altro Edipo. Edipo, perché Edipo? Perché Edipo rappresenta l'uomo. Nella tradizione cristiana l'uomo è Cristo, ecce homo, noi siamo tutti dei cristi, cioè Dio si è fatto Cristo, si è fatto uomo, proprio per dire che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, cioè è sia carne che spirito. E invece in epoca precristiana l'uomo è Edipo. Edipo perché anche egli è carne, fa parte del regno animale, della natura, però è dotato di una vivida intelligenza. La ibris di Edipo sta appunto nell'uso dell'intelligenza. Edipo non solo ha un ruolo, è figlio di re e quindi come figlio di re è superbo, nel senso che il suo ruolo gli permette di guardare gli altri dall'alto in basso, ma proprio in questo ruolo come figlio di re uccide il padre, perché quando si trova all'incrocio fuggendo da Corinto, perché gli era stato predetto che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre, lui credendo che i genitori di Corinto siano i suoi veri genitori, se ne va da Corinto proprio per non fare quello che il pronostico gli aveva predetto. E si incontra in un crocicchio con il padre e non cede la strada perché è figlio di re, e qui è la sua prima colpa. Edipo trasgredisce il monito eldelfico nulla di troppo, ma anche quello del conosci te stesso, perché Edipo, finché non viene a conoscere tutta la verità di se stesso, non si sa e commette quello che commette senza colpa e cede seguendo la sua natura. Uccide il padre, risolve il problema all'indovinello della Sfinge, diventa re di Tebe, sposa Giocasta, ha dei figli e poi la peste colpisce Tebe e il farmaco, bisogna che si risolva il problema di qual è la malattia, qual è il veleno che ha portato la peste e qual è il farmaco che deve guarire la città dalla peste. Ed Edipo si ritrova a essere insieme farmaco, per l'appunto veleno, e farmaco che guarisce. Che cosa Edipo, la sua colpa è di essere troppo razionale e di voler, come uomo, esponente dell'uomo, egli utilizza esclusivamente la ragione e non ha riconoscimento per nessun altro tipo di forma umana di esistenza. C'è solo quella della ragione. Però cosa ci dice Edipo? Ci dice il mito di Edipo, Edipo come uomo, che la superbia è strutturale nell'uomo. Cioè l'uomo desidera, l'uomo è spinto ad andare avanti non semplicemente dalle pulsioni naturali, ma proprio dal desiderio di eccellenza, dal desiderio di farsi riconoscere, di farsi valere, e questo desiderio è anche una colpa gravissima. C'è Hegel nella fenomenologia dello spirito, nella figura della lotta per la sopravvivenza, che dice che l'uomo, dopo aver soddisfatto i bisogni naturali dell'esistenza, che sono i bisogni primari, ha un bisogno altrettanto naturale di riconoscimento. E per questo bisogno naturale di riconoscimento è disposto anche a dare la vita. E questo è la ibris, la superbia, ed è il desiderio di riconoscimento che ha l'uomo, per il quale non solo è disposto a morire, ma è anche disposto al male. Ecco, Edipo ha la ibris della razionalità, dell'intelligenza come Prometeo, e come Prometeo finisce male, perché però appunto, essendo uomo, ha il coraggio di intraprendere il viaggio della conoscenza, finalmente di conoscere se stesso, e quando arriva a conclusione, nonostante che Tiresia gli dica di non andare altri, che Giocasta, che ha capito tutto, si impicca e lo invita a non andare avanti, lui comunque va avanti e alla fine dice tutto è chiaro, e in questa chiarezza si acceca. Edipo ha visto troppo, e però non ha visto l'uomo, non ha visto se stesso. Allora si può dire che nella storia di Edipo l'uomo è un diventare uomo quando non solo quando si coniugano insieme i due aspetti, sia l'aspetto della ragione, che può comportare un eccesso, un andare al di là dei limiti, e sia si diventa uomini quando si riconosce anche il dolore, la sofferenza. E l'essere appunto come tutti gli altri, dei poveri, adesso in termini cristiani, dei poveri cristi. Inoltre Edipo era felice, la giunta alla felicità, non bisogna mai essere troppo infelici, perché se no si suscita l'invidia degli dèi. Anche la felicità ricca la superbia. Antigone, figlio di Edipo, anche è un altro esempio di superbia. L'interpretazione hegeliana di Antigone consiste che è un'interpretazione dalla quale non si può prescindere per la lettura di Antigone, anche se ovviamente ci sono delle letture molto moderne, è che Antigone è la tragedia dell'assenza di mediazione, di due assoluti, due diritti che si contrappongono senza riconoscersi. C'è il diritto di Antigone, Antigone, che è portatrice del diritto naturale, di un diritto divino che vuole che i morti siano seppelliti, e c'è il diritto positivo della città di Creonte, che vuole che il traditore, fratello di Antigone, debba essere dato, lasciato in pasto agli uccelli. Ecco, questi due diritti sono assoluti, nel senso che sono separati l'uno dall'altro e non vogliono riconoscersi reciprocamente. Inoltre in Antigone ci sono due aspetti, l'aspetto di genere, donna e uomo, e anche in questo caso non vogliono arrivare ad un incontro. Antigone viene considerata pedante, presuntuosa e superba da Creonte, e Creonte viene considerato tirannico da Antigone. Quindi ci sono due superbie, due personaggi che si credono investiti di una missione per portare a termine la quale sono disposti anche a provocare la morte, e difatti Antigone finisce con la morte di tutti i protagonisti. Due negazioni. Nella superbia, difatti, c'è la negazione dell'altro. Antigone nega Creonte e Creonte nega Antigone. Aspra. Questo è il termine che il coro dà di Antigone. Antigone viene definita aspra perché non cede alle avversità e non si fa toccare da nulla. Ma non solo, Antigone ha anche la superbia di essere al di sopra, dell'eroina che si sente al di sopra degli altri, in questo caso della sorella. Le dice in modo sprezzante: non morire con me, quando la sorella è in un momento di cedimento e non vuole che Antigone viene condannata a morte, no? E vorrebbe seguirla in maniera molto superba e anche arrogante. Antigone le dice: non morire con me, non arrogarti cose che neppure hai toccato. Ecco un elemento di superbia, cioè io sono l'eroina che porta avanti questa battaglia, tu sei una poveraccia, tu hai scelto di vivere e quindi il tuo destino è una vita mediocre, no? Io invece ho scelto di morire, e difatti muoiono tutti. Però Edipo e poi Antigone non cedono, e questa è la loro grandezza. Questi sono due esempi di superbia pre-cristiana, diciamo. E questa è un'immagine del film di Losi, del Don Giovanni. Il Don Giovanni è un superbo, il Don Giovanni? Beh sì, superbo, perché ricordiamo Don Giovanni cosa dice a Zerlina: la nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà, ecco tutta la sua superbia. Intanto quindi Don Giovanni diventa Don Giovanni a partire dall'ateismo. E cioè il suo libertinismo è un libertinismo del costume, non è il libertinismo dei libertini eruditi, ma Don Giovanni disprezza la religione, disprezza Dio, disprezza tutti quanti e mostra appunto la sua superiorità nell'uso che fa delle persone, anche del suo servo Leporello. E oltre ad essere superbo per il rango che utilizza per ingannare Zerlina. Ma Don Giovanni è un personaggio moderno e superbo in virtù di un'interpretazione che ne ha dato Hoffman, quello dei racconti di Offenbach, di Hoffman, messo in musica da Offenbach. E Hoffman, che in un raccontino che si chiama Sogno, nei pezzi di fantasia alla maniera di Callot, ecco, sogna di andare a una rappresentazione del Don Giovanni di Mozart e dà un'interpretazione del Don Giovanni che avrà molto successo tutto l'Ottocento, in epoca romantica, il Novecento, e da lì ci, e gli rimane. E quindi il Don Giovanni di Hoffmann più il Don Giovanni di Mozart ci rendono questa figura che è superba e che è malvagia e che si merita l'inferno, come però un eroe negativo. Noi non possiamo fare a meno di ammirare Don Giovanni perché ha anche il coraggio delle sue azioni. Leggo queste cose qua perché sono scritte dallo stesso Hoffmann. La natura ha trattato Don Giovanni come il più caro e fra i propri beniamini, dotandolo di tutte le qualità che elevano l'uomo al di sopra delle volgari moltitudini. Lo ha predestinato a vincere e a dominare. Quindi in un certo senso Don Giovanni ha il diritto anche di vedere riconosciuta la sua eccellenza, perché è un'eccellenza naturale, esattamente come è nato nobile ed è nato anche eccelso. Ecco, un desiderio inestinguibile gli ribolle nel sangue e lo costringe a ghermire avidamente, senza posa, tutti i fenomeni del mondo materiale, invano cercando in essi l'appagamento desiderato. Ecco che Hoffmann fa di Don Giovanni un personaggio romantico, di colui che va dello strebe, di questo anelare, di questo anelito, questo ricongiungimento con l'infinito che è tipico del romanticismo. Ma il diavolo lo inganna, gli fa credere di poter appagare mediante il godimento della donna qui su questa terra l'anelito che è invece una promessa celeste, la nostalgia infinita del soprannaturale. Ecco, questo è un tema molto molto romantico, la nostalgia che si dice la Sehnsucht, cioè un sentimento di ricongiungimento di qualcosa che si è perduto ma che si è conosciuto ed è l'infinito. Si è perduto l'infinito e il romantico vuole ricongiungersi, aspira a ricongiungersi con questo infinito. Hoffmann fa di Don Giovanni, che in realtà nel 600 non era propriamente così, Don Giovanni di Molière non è questo, un esponente di un romanticismo, un eroe negativo, che però ha, come dire, frainteso il proprio desiderio, che non è il desiderio della carne, non è il desiderio delle donne, non è il desiderio materiale, ha frainteso il proprio desiderio, trasformando appunto un desiderio, una nostalgia infinita del divino in qualcosa di materiale. E dice un'altra cosa Hoffmann, che donna Anna avrebbe potuto salvarlo, ma è arrivato troppo tardi. Ecco, poi il disprezzo per l'umanità lo induce sempre Hoffmann, che parla, a rivoltarsi contro quel supremo valore umano che lo ha così amaramente deluso. Quindi si rivolta contro le donne che lo hanno deluso. Un personaggio senz'altro superbo della modernità è il Fausto di Goethe. Il Fausto di Goethe esprime l'uomo moderno. È la superbia dell'uomo moderno, è la sfida che l'uomo moderno fa all'ordine naturale. E Fausto si situa tra il Rinascimento e proprio la modernità di Goethe, perché Fausto è un uomo del Rinascimento, un mago che ha vissuto per la scienza, per la conoscenza, e alla fine della vita, accorgendosi di non aver saputo nulla, di non aver capito niente, si dà in mano, in pasto si direbbe, al diavolo, fa il patto con Mefistofele, che è un povero diavolo, il quale Mefistofele gli promette tutte le prodezze, fino a che Fausto non dirà all'attimo fuggente: arrestati, sei bello. Fausto fa il patto con Mefistofele perché non crede in Dio, quindi non crede nell'inferno, ma Mefistofele gli dice: vedrai tu se c'è o meno l'inferno. Ed è l'uomo titanico, Fausto è l'uomo titanico proprio dello Sturm und Drang dell'epoca giovanile di Goethe. Goethe ha vissuto, ci ha messo la vita intera per scrivere il Fausto, e che è scritto quindi quando Goethe stesso passa attraverso i momenti della sua vita intellettuale, il primo momento che è lo Sturm und Drang, tempesta assalto, e poi una forma di idealismo e di stile intellettuale molto più pacato. Ecco, però aderisce Goethe alla posizione dell'uomo suo contemporaneo, che non è più contemplativa come era quella del Medioevo, quando il mondo era statico e la teoria era semplicemente la contemplazione di questa staticità dell'universo, ma la posizione ormai è attiva, impaziente e creativa. C'è la filosofia, non solo la filosofia, è la filosofia post-kantiana di Fichte, dell'uomo che conosce il proprio mondo proprio perché lo crea, lo produce, dell'uomo che è un nuovo demiurgo che si mette al posto di Dio. Ecco, questa erit sicut Deus scientes bonum et malum, questa è l'affermazione che fa Mefistofele quando è nello studio di Faust e stanno per trattare, e mentre Faust un momento assente arriva un matricolino che vuole vedere il maestro e vuole imparare l'arte. E Mefistofele si traveste da maestro e insegna, impartisce alcuni insegnamenti che poi sono tutta una presa in giro del sapere universitario dell'epoca, e gli dice sarai come Dio, consapevole del bene e del male, che conosce il bene e il male. E così Faust vuole sapere il bene e il male, vuole soprattutto sapere, ma questo sapere è finalizzato proprio a cambiare il mondo. E nel senso che per l'appunto il sapere è al servizio del fare, della volontà. Abbiamo già passato Francesco Bacone, siamo nell'epoca di una scienza che vuole tradurre la propria teoria in tecnica per dominare le cose, per utilizzare l'universo e per dominare anche le persone come cose. Faust, in virtù di un sapere, vuole dominare il mondo e anche le persone, cioè non, la sua superbia sta non solo nell'essere come Dio, nel riconoscersi come un demiurgo, ma anche per l'appunto nel trattare tutto il mondo, tutta la natura, tutti i viventi come cose al suo servizio. E si avvale per questo anche della magia, eccetera. In principio era l'azione, mentre prima si diceva in principio era il verbo, nella Bibbia si dice noi in principio era il verbo, e con la filosofia di Fichte, con la filosofia dell'uomo moderno, dell'uomo capitalistico, l'azione è in principio, e l'io, in principio era l'io, che produce il non io, secondo Fichte. E in questa azione, in principio dell'azione, si manifesta tutta la volontà di potenza dell'uomo, ma una volontà di potenza che annichilisce l'universo. E quindi questa volontà di potenza, che è mefistofelica, è in Faust, cioè Faust ha in sé, dentro di sé, Mefistofele, questa tensione, questo strebe, trova giustificazione nell'idea di progresso, perché alla fine Faust farà il capitalista e dopo aver fatto tante esperienze, tra cui quella di aver sedotto Margherita, di aver conosciuto Elena, di aver visto gli antichi filosofi, di aver partecipato al Sabba, tutta una serie di esperienze, l'ultima esperienza, ma nessuna esperienza lo rende, gli permette di dire all'attimo fuggente restati fai bello, cioè, rimane sempre inquieto, e Mefistofele anche stufo di stargli dietro. Ecco, alla fine si fa il capitalista, e per coltivare in maniera intensiva delle terre manderà a morte Filemone e Baucis, che sono questi due anziani che coltivano il loro orticello. E Mefistofele, per permettere a Faust di realizzare la sua impresa per appunto capitalistica, spazza via Filemone e Baucis. Ed è l'idea di progresso. L'idea di progresso è che la nuova il capitalismo, la nuova forma della produzione capitalistica fa fuori non solo il vecchio mondo, ma fa fuori ogni idea, ogni cultura, è un andare avanti, è un andare che non ha appunto limite, il denaro non ha limite. E però Faust non è mai contento. Ecco, inoltre anticipa il genio romantico. Il genio romantico è il genio dell'artista, cioè di colui che conosce in maniera non semplicemente razionale, ma che ha una possibilità di conoscere la natura e di trasformarla con una facoltà che è superiore alla stessa ragione. E così arriviamo a Nietzsche. A Nietzsche, all'uomo, un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo di sopra di un abisso. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno. Il superuomo senz'altro è superbo. Nietzsche era superbo. Nietzsche era un aristocratico e non sopportava la plebaglia, non sopportava la democrazia e lamentava politicamente il fatto che l'aristocrazia fosse ormai alla fine e che i malati, no? Che ci fosse un'evoluzione a contrario. Parole di Nietzsche dallo Zarathustra. Zarathustra è un nuovo messia, Zosprach è una specie di antivangelo, Zarathustra scende dalla montagna per predicare il superuomo e per quanto egli non voglia essere superbo nel senso negativo della parola, è in realtà superbo perché è portatore del messaggio degli aristoi, degli aristocratici, degli uomini eccelsi. Il superuomo è il senso della terra. Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze. Allora, intanto il superuomo è colui che non ha né fede né speranza, che sono le passioni tristi, le peggiori passioni tristi secondo Spinoza, perché fede e speranza significa non accettare lo stato delle cose e mettersi nelle mani di qualcun altro, avere fede in qualcun altro, avere speranza in qualcos'altro e non prendere atto della realtà e di se stessi e agire in base a se stessi. Dispregiatori della vita essi sono, moribondi e avvelenati essi stessi hanno stancato la terra, possono scomparire. E questo è un auspicio, che possano scomparire tutti gli uomini del risentimento, che sono tutti gli uomini, a partire da Socrate in poi, ma in particolare gli uomini del cristianesimo, perché hanno sostituito la morale degli aristoi con una morale della colpa, la morale degli uomini che non guardano diritto, ma degli uomini che guardano di strabico, di traverso, che non guardano in faccia, che non avanzano affrontando, dicendo sia la vita, affrontando la vita con le spalle diritte, accettando dalla vita tutto, ma anche di se stessi tutta, anche la crudeltà, ma negano proprio i valori, che sono i valori che la natura ha insegnato all'uomo e che sono i valori anche della ferocia e della crudeltà. Il superuomo è superbo, è fiero di dire sì alla vita, allo spirito dionisiaco che si accorda al pulsare delle passioni. Ecco, le passioni non sono negative, non vanno estirpate come dicono gli stoici, non vanno controllate, non vanno demonizzate, perché le passioni sono il pulsare della vita in noi. Nietzsche aveva letto Schopenhauer e la vita si vive attraverso per l'appunto le passioni. E bisogna recuperare questo spirito dionisiaco, che è lo spirito dell'ebbrezza e lo spirito anche della capacità di essere crudeli e della capacità di affrontare la vita a passo di danza. Sempre lo Zarathustra, i ben pensanti lo ridiscono e disprezzano veramente questo, non è lo Zarathustra, è Nietzsche. Ma lui incurante avanza a passo di danza. Un superuomo fa della propria vita un'opera d'arte, smaschera il vero peccato, che non è separarsi da Dio e dal valore, ma separarsi dal corpo. Ecco, il vero peccato non è la superbia, che significa l'apostasia, cioè la separazione da Dio, l'amare se stessi e quindi distogliere lo sguardo da Dio. Il vero peccato è separarsi dal corpo e pensare che il corpo sia una gabbia che, come diceva Platone, tiene imprigionata l'anima, e che la vera vita non sia questa vita, ma sia la vita dell'anima, sia nell'aldilà. E smaschera quindi la superbia piena di volontà del martire. Ecco, questo è interessante, perché Nietzsche ha visto nel martire un superbo, cioè colui che affronta, si martirizza, e quindi non solo si umilia, si fa battere, si va incontro alla morte, e la persona più superba che possa essere la persona che, credendo, dimostrandosi come martire, in realtà dimostra un profondo disprezzo per gli altri, perché dimostra a tutti quanti, li fa sentire in colpa. Il dolore del martire fa sentire in colpa gli altri, e quindi è una malvagità, è una forma di aggressività che il martire, con la quale il martire disprezza tutti gli altri. Quindi è una forma di ipocrisia, è una forma di superbia mascherata da umiltà. Invece il vero superbo è l'aristocratico, è l'eccelso, che non ha bisogno di sentirsi al di sopra, perché di far finta di essere al di sopra o di vivere nella menzogna, perché il vero superbo è il superuomo che vive nella verità. Ecco, il superuomo mostra che la tavola dei valori è un dispositivo di colpevolizzazione per mantenere un ordine funzionale ai mediocri, a quelli che invidiano i più forti, i più vitali, i superbi. Ecco, i valori, quello che predica il superbo è che non ci devono essere valori. I valori, intanto, sono sempre posti dal potere. Il potere pone i valori. Ma la tavola dei valori, i comandamenti, questo è bene, questo è male, eccetera, sono un dispositivo non solo del potere, ma questa tavola dei valori, i valori del buono, il valore di ciò che è bene, i valori del sentirsi in colpa, i valori del cristianesimo, sono un dispositivo appunto per far sentire in colpa le persone, che serve a due cose. Uno, a mantenere una classe, qui non lo dice, non ho scritto, una classe privilegiata di interpreti della parola divina, quindi dei sacerdoti in generale, no? E dall'altro per mantenere a posto, per mantenere sotto controllo i mediocri. Quelli che non sono in grado di essere forti, quelli che sono in grado, quelli che invidiano e che quindi accusano i superbi di essere superbi. Questo è D'Annunzio, cioè certamente non è un superuomo, però era un superbo, e che ha cercato di fare di se stesso un'opera d'arte, della sua vita un'opera d'arte, qui anche in una posa per l'appunto un po' snob. E d'altro canto ha cercato sempre di mettersi al di sopra degli altri, anche con le sue imprese, di la beffa di Bucari, l'impresa di Fiume, e poi anche come durante nel 15, quando arringava la folla, è quello che ha dato lo spunto coreografico a Mussolini. Parlava da questo balcone e Mussolini si è ispirato a lui quando faceva i discorsi, da dove li faceva? Palazzo Venezia, no? Questo romanzo, Il piacere, Andrea Sperelli, è un superbo. E certamente Il piacere è un romanzo scritto benissimo, un po' stucchevole, e Andrea Sperelli è questo protagonista che ama le donne, che non sa decidersi, ma le ama in maniera sempre in maniera molto distaccata, sentendosi, usandole in un certo senso. Non è un Don Giovanni, non, lui è un cultore dell'arte, e quindi l'amore per lui anche deve essere un'opera d'arte, indipendentemente dalla donna con cui ha a che fare. E certamente ha un atteggiamento di profondo disprezzo nei confronti degli altri. E questo un altro personaggio è Stavrogin, dei demoni o demoni. Ecco, Dostoevsky, dopo aver partecipato a un gruppo radicale, quindi che ha conosciuto la rivolta radicale, ha fatto parte di un gruppo di anarchici non bombaroli, più o meno è stato appunto condannato anche a morte, dopo è stato fatto finta di essere che si dice, non mi viene le parole, cosa mi sta succedendo? Un bicchiere d'acqua. La sua condanna è stata, come dire, anche...
È stata data la grazia.
Gli è stata data la grazia, è stata commutata nel carcere, nella prigionia in Siberia. E ha vissuto con la peggiore feccia, oltre che anche con uomini di valore come poteva essere lui, ma ha conosciuto profondamente il male, ha conosciuto anche l'umiliazione. E, no, volevo dire che la sua condanna a morte è stata fatta anche una finta, ecco, questo volevo dire. E dopo arriva nel corso della vita ad un cristianesimo profondamente reazionario, che dopo aver anche conosciuto, letto la filosofia, letto di Nietzsche, quindi di questa teoria del superuomo, della amoralità del superuomo, perché il superuomo non è immorale, è amorale, non ha valori, non riconosce i valori, non esiste bene e male, ma solo utile e dannoso. Ecco. E lui arriva a dire che ogni libertà arbitraria, cioè ogni libertà arbitraria sfocia nella indifferenza dei valori, e questa è la peggiore cosa. Quindi ci vuole una chiesa, ci vuole un Cristo, ci vuole una religione. Ha mantenuto però sempre Dostoevsky una particolare sensibilità verso i marginali. Il personaggio, senz'altro ce n'è di personaggi superbi, per esempio Ivan Karamazov nei Fratelli Karamazov, Raskolnikov è un superbo che uccide una vecchia per derubarla, una vecchia che è spregevole, ma e poi uccidendo questa vecchia uccide anche la vecchia innocente, ma Raskolnikov poi attraverso Sonia si converte e accetta di espiare il suo delitto e se ne va in Siberia con Sonia. Invece Ivan impazzisce e Stavrogin è il superbo più superbo, è il demone. Che dice questo nella sua confessione, nella una confessione allo Starek, quando confessa anche un delitto che lui ha commesso, avendo abusato di una bambina, la quale poi si impicca, e Stavrogin si impiccherà anche lui esattamente, quindi muore come questa bambina. Formulai per la prima volta in vita mia questo greve pensiero, che non conosco e non sento né il bene né il male, e che non solo ne ho perduto il senso, ma so anche che il bene e il male in realtà non esistono nemmeno. riflessione che mi arrecava piacere e non sono altro che pregiudizi. Stava in me l'essere libero da qualsiasi pregiudizio, ma raggiunta quella libertà mi sarei perduto. Ecco perché i demoni o demoni, ecco, sono questi, costituiscono una setta che vogliono cambiare il mondo, che, di radicali, e che, ma non vogliono cambiarlo in meglio, vogliono semplicemente dimostrare la loro superiorità attraverso il, atti di autolesionismo, chi lo si suicida o di omicidiari. E proprio per, no, perché non vogliono far parte del, delle persone della mediocrità. Siamo nell'epoca in cui le masse stanno avanzando e di fronte alle masse nessuno, ecco, c'è questa esigenza di sentirsi al di sopra delle masse, non essere confuso, non essere travolto dalle masse, dal conformismo delle masse. E Stavrogin è il capo, che è bello, è affascinante, è un narciso ed è malvagio. E riesce a catturare, a affascinare tutti i suoi membri di questa setta, i suoi compagni, e lui stesso poi si suiciderà non avendo ottenuto praticamente niente, perché il messaggio di Dostoevsky è che in assenza di un criterio di bene e male, con questa posizione assolutamente arbitraria, l'uomo si perde. E questo è Eichmann. Ecco, perché va via? Va bene, non voglio fare pasticci. Era Adolf Eichmann perché ho voluto metterlo, e questo ho finito con Freud, ho voluto mettere Eichmann perché si mostra come un uomo qualunque, dice io ho obbedito, perché la Hannah Arendt parla di questa zona grigia. E comunque Eichmann rappresenta quelle persone che si pongono al di sopra, per esempio in questo caso degli ebrei, considerano altre popolazioni, cioè inferiori, e quindi hanno questa superbia del decidere e del disporre della vita degli altri. E quindi, e ce ne tanti anche di persone così. Il razzismo è sempre, la superbia ha a che fare col razzismo, perché è sempre un porsi, non voler mescolarsi con gli altri, credere, supporre di essere superiore agli altri, chiunque essi siano questi altri. Ecco, l'opera L'introduzione al narcisismo di Freud è interessante perché ci mostra il tipo del narcisista, che però ci spiega anche il nostro superbo, perché abbiamo detto che il superbo ha un amore smodato verso se stesso, ha un'idolatria di sé. Freud in primo luogo distingue fra le pulsioni sessuali e le pulsioni dell'io. Le pulsioni sessuali sono le pulsioni che vanno alla ricerca dell'oggetto del piacere sessuale ai fini riproduttivi. Invece le pulsioni dell'io sono le pulsioni in primo luogo quelle della sopravvivenza, e poi in secondo luogo le pulsioni legate all'immagine di sé, al vivere nella società in una certa maniera, accettando le norme della società. La distinzione è chiara perché l'amore, la libido, no? È ciò che lega il fondamento delle pulsioni sessuali, mentre la fame è il fondamento delle pulsioni dell'io. Nel bambino piccolo sono unite perché non esiste ancora un io. L'io come istanza è qualcosa che si produce attraverso la crescita. ed è l'idea di sé, di quello che si è, di quello che si vuole essere e del riconoscimento del contesto, dell'ambiente in cui si vive e si è vissuto. Freud diceva che la capacità di lavorare, di amare, dà l'idea della persona che ha un io solido. E si rendono indipendenti appunto crescendo, nel senso che si distaccano, si separano e le pulsioni sessuali poi sono legate alla necessità della riproduzione, e le pulsioni dell'io invece sono quelle che adempiono al compito di mantenere l'immagine di sé nella società mediante il riconoscimento dei limiti di sé e della società in cui si vive. Allora, le pulsioni sessuali, quando si tratta di scegliere l'oggetto dell'amore, si hanno due forme di scelta, una per appoggio, che dice Freud soprattutto maschile, e una, ecco, narcisistica, che è soprattutto femminile. La scelta oggettuale, la scelta dell'oggetto d'amore narcisistica, e quando si sceglie non l'altro, il partner, in base a quello che si è, in base a delle un attaccamento a se stessi piuttosto che a una capacità di vedere l'altro, in base a una proiezione che si fa nell'altro di quello che uno è. Freud dice che la donna in generale, ma lui non conosceva le donne, sceglie di solito il partner in maniera narcisistica perché la donna più che amare vuole essere amata. E da qui la femme fatale, che per l'appunto ama per essere riamata. Il narcisismo, cioè colui che non riesce a separarsi dall'amore di sé per investire la propria pulsione sessuale nell'altro, nell'oggetto d'amore, oppure per sublimarla mediante la produzione di opere d'arte, così, il narcisismo ha un grande fascino, perché i bambini hanno fascino, gli animali hanno fascino. E anche, possiamo dire, i narcisisti, il disturbo narcisistico di personalità, gli psicopatici, gli sociopatici, proprio perché sanno, come il nostro Stavrogin, affascinare gli altri, catturare gli altri, perché si fanno vedere. E dice dei bambini e degli animali come se li invidiassimo perché hanno saputo osservare una condizione di beatitudine psichica, gli animali in questo caso, un assetto lipidico inattendibile al quale noi abbiamo ormai rinunciato da tempo. La persona normale, la persona sana, più o meno sana, no? Perché per Freud siamo tutti malati, non è che nessuno è sano. Ecco, rinuncia al narcisismo proprio perché ha dei compiti, e i compiti sono quelli appunto di lavorare, di farsi una famiglia. E però c'è questo rimpianto dell'infanzia, e quindi per esempio i genitori, lui dice che i genitori che vogliono che i propri figli diventino importanti, abbiano tutto quello che non hanno avuto, ecco, in realtà dice non è tanto un desiderio legato al figlio quanto attraverso il figlio soddisfare il narcisismo proprio, cioè i genitori mediante il figlio soddisfano un narcisismo che hanno dovuto abbandonare e al quale il figlio permette di tornare. Ecco, si ama, dice Freud, secondo il tipo narcisistico di scelta oggettuale, per quello che si è, per quello che si era, come si era da piccoli, è per quel che si vorrebbe essere. Queste sono le forme narcisistiche, cioè l'oggetto non è visto come altro da sé, ma si proietta nell'altro quello che si è, quello che si voleva, o quello che si era, o quello che si vorrebbe essere. Il tipo narcisistico di scelta oggettuale crea una potente dipendenza, proprio perché il tipo narcisistico rimprovera l'altro di non essere esattamente come lui vorrebbe che fosse. Cioè, nel tipo narcisistico di scelta oggettuale, l'altro viene occultato nella sua vera realtà, nella sua vera personalità, perché viene coperto dal desiderio e dalla proiezione di narcisistica della scelta che si è fatta. Stasera insomma è un disastro. Invece, secondo il tipo di scelta per appoggio, che è quella più sana, si sceglie, l'uomo sceglie la donna nutrice, la madre solitamente, o una figura che assomiglia alla madre, e l'uomo protettivo, il padre, per quanto riguarda la donna. Ecco, l'importante di Freud è che ci mette davanti a un problema narcisistico, che diventa un problema quando è eccessivo, ma che ci spiega il peccato della superbia negli aspetti di disprezzo dell'altro, proprio perché di disprezzo, proprio nel senso di non vedere l'altro, proprio perché il superbo, il narcisista, proietta se stesso nell'altro e pretende dall'altro che non sia quello che è, ma che sia come lui vorrebbe che fosse. E così credo di aver finito, e vi chiedo scusa che evidentemente oggi... Ho anche finito prima dell'altra volta. Non riesco a capire... Sì, mi dispiace di non aver avuto sempre la parola, non so per quale ragione, ma evidentemente capita.
Abbiamo capito lo stesso.
Avete capito lo stesso, meno male.
Siamo intelligenti.
Non avevo dubbio. Questo, ecco, non sono superba fino a questo punto. Ecco, la mia superbia non va non eccede nel disprezzo altrui, quindi non c'è l'accecamento di ate.
Posso fare una domanda?
Sì.
In merito al fenomeno Hitler, no? Si dice sempre, non so se sia per scusare Guido o per scusare Nietzsche, che
Nietzsche
ha stravolto le idee di
questa.
Non mi sembra di che abbia stravolto più di tanto, insomma. Se no nell'annullare anche la superbia degli altri, ma prima di oggi, a parte che anche la sorella era d'accordo con Hitler, ma insomma dov'è che ha sbagliato, si è stravolto la biografia?
Allora, senz'altro, cioè il filosofo di Hitler non era Nietzsche ma era Rosenberg, in primo luogo. In secondo luogo, per esempio, per quanto riguarda l'antisemitismo, Nietzsche aveva detto che era una cosa da osteria, una teoria, disprezzava gli antisemiti. Il cognato, il marito della sorella, era molto molto antisemita. Lui non era antisemita, e, nel senso dell'antisemitismo, era un anticlericale, era un ateo, era un libertino, e quindi per quanto riguarda l'idea che la religione avesse imposto una tavola di valori per poter vincere, che vincesse perché i deboli, i malati, gli uomini del risentimento vincessero gli aristoi forti, ecco, questa è una cosa che lui prende dalle teorie libertine del 6 del 700, in base alla quale la religione è un'impostura, ecco, dalla teoria dell'impostura. la filosofia di Nietzsche, cioè non si può, come dire, non si può colpevolizzare un filosofo per fatti storici, per di più quando sono venuti dopo. È come quando si dice che Marx e Stalin, cioè che il capitale di Marx, cioè, sia la causa dello stalinismo, cioè è una disonestà, è un atteggiamento intellettualmente disonesto. Perché Marx ha scritto delle cose, poi Stalin ha fatto le sue cose in base a dei criteri staliniani, alla storia e alle circostanze, eccetera. Questo non significa che le teorie in qualche maniera non abbiano importanza. Senz'altro le teorie sono importanti, pensiamo all'illuminismo, è stato ben importante per la rivoluzione francese, ecco. E senz'altro il capitale, Lenin aveva detto il capitale, e quindi, cioè, però Lenin è Lenin, non è Marx, ecco, è responsabile lui. E per quanto riguarda, tornando a Nietzsche, la sua teoria del superuomo è una teoria non della volontà di potenza, come dire, di una nazione, ma è la teoria della volontà di potenza, come dire, neutrale in un certo senso, nel senso che noi tutti quanti siamo dotati di volontà di potenza. E Nietzsche è un uomo che rimpiange il passato e non accetta i cambiamenti storici della società di massa, come tanti non accetteranno, e quindi non accetta, ha difficoltà ad accettare l'avanzare della democrazia, del socialismo, del fatto che ci siano delle teorie politiche che dicono che tutti gli uomini sono uguali, invece gli uomini sono diversi. E allora lui vorrebbe tornare in un certo senso indietro. La sua è una ribellione eroica contro la storia, ed è una ribellione che ovviamente è destinata al fallimento. Lui stesso ha fallito perché è diventato matto, ma questa è un'altra storia, era matto di suo. La storia del Terzo Reich di Hitler, dell'SS, ce l'hanno un po' più con Platone. Il mito della Germania nazista ha a che vedere un po' con la Repubblica di Platone, piuttosto che con Nietzsche, perché c'è l'idea della creazione di una razza, e c'è un linguaggio che non è nietzschiano, il linguaggio politico, e viene sostituito da un linguaggio biologico. Non c'è, mentre la teoria liberale, le teorie democratiche, le teorie socialiste, eccetera, fanno della politica il luogo di realizzazione del cittadino, e quindi utilizzano il vocabolario della città, la libertà, la legge, l'uguaglianza. La teoria nazista, della Germania nazista, elimina tutto questo linguaggio e sostituisce questo linguaggio, che è politico, quindi artificiale, no? Con un linguaggio legato alla terra, al sangue, al bios, alla vita. E questo non ha niente a che vedere con Nietzsche, è una cosa molto particolare, una cosa molto moderna. Mentre l'idea di creare la razza superiore è un'idea platoniana.
Lei è filo Karl Popper, insomma, non sono tutti d'accordo.
No, mi neanche per sogno.
Ha parlato con il suo collega, il professor Maggio, dottor Barba.
Sì.
E gli ha fatto proprio questa domanda, e lui ha detto che Platone si viveva in altri tempi, insomma. La schiavitù ai tempi era normale.
Sì.
E si viveva in quella maniera, e di conseguenza non c'è assolutamente nessun nesso con quello che poi è successo qui in Italia con il fascismo, e tanto bene con i nazisti.
Allora, i nazisti leggevano la Repubblica, perché questo è un fatto.
Io sono d'accordo con
avevano, cioè come Robespierre aveva in tasca il contratto sociale di Rousseau, i nazisti si leggevano la Repubblica. Certamente la Repubblica di Platone è di Platone e appartiene a un'epoca completamente diversa, ma nella Repubblica di Platone c'è un progetto eugenetico molto molto preciso che Platone parla di, come dire, dai, questo come dire, di produrre in maniera eugenetica l'uomo d'oro, il filosofo, mediante la combinazione di matrimoni, insomma delle combinazioni di rapporti tra gli uomini e le donne, in una maniera saputa solamente da pochi e quindi non saputa dai diretti interessati, proprio per, esattamente dice come si fanno, come si fa con i cavalli. Così come si uniscono i cavalli di razza per creare dei cavalli migliori, buoni, no, speciali, così si deve fare. Ecco, questo c'è nella Repubblica e questo i nazisti prendevano. Poi
pochi superdesigni, gradi però.
No, cioè, questo è un aspetto, poi c'è tutto il resto che non c'entra niente con la Germania nazista, però sì, questo sì.
Ma ci sono dei lati che può essere attaccato, questo sta facendo lei adesso, ma insomma il Platone è proprio la base, la fondamenta di ciò di tutto, non so se sbaglio.
Allora,
insomma, si tengono dei, come dire, lezioni,
ha scritto. La Repubblica è una delle più belle opere di filosofia che siano mai state scritte.
Ma difficilmente si sente dire che io sono rimasto colpito leggendo il libro di Karl Popper, lo ripeto.
Ma il libro di Karl Popper, cioè, è un po' così.
Sulla società aperta, no?
Sì, sì, sì.
Dice proprio espressamente un fascismo, perché dice è a favore della schiavitù e
beh, sì,
è per diciamo per un delitto di essere.
Sì, 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 sì. Ecco, se noi pensiamo al cioè Platone non era un democratico, chiaramente non era un democratico. E la sua Repubblica, la sua idea di società desiderabile non è una società democratica. Ma la democrazia, come la intendiamo noi, non c'era manco allora. E lui semplicemente vuole una società giusta. La sua non è l'idea di realizzare una società democratica, ma una società giusta, dove non ci sia la hubris, dove non ci sia stasis, cioè conflitto, dove ognuno stia al proprio posto, dove le persone che sono eccellenti e che quindi i filosofi devono comandare, anche se non hanno voglia, perché il filosofo vorrebbe solo studiare, quindi lo fa di mala voglia, ma il filosofo dovrebbe comandare perché conosce il bene. Gli altri, quelli che sono portati, come ho detto l'altra volta, noi militari che hanno una parte dell'anima più volitiva, aggressiva, iraconda, no? Sono portati per l'azione, devono fare i soldati, devono essere i cani da guardia, non lupi, e tutti gli altri sono i lavoratori. E i lavoratori sono di tutti i tipi, anche i lavoratori, chi è ingegnere, perché è portato per essere ingegnere, sarà ingegnere e non farà quel contadino, mentre il contadino, se è portato per fare il contadino, si dice che adesso va a zappare la terra. No. Ecco, la sua idea è che la città giusta è quella in cui ognuno fa quello per cui è portato, quello per a talento, stabilendo che i talenti sono naturali. E la lettura che fa Popper da questo punto di vista non è corretta se si considera nel suo complesso la Repubblica. E proietta al passato le categorie del presente, del suo presente. Però è indubitabile che ci sia in Platone un progetto eugenetico proprio per selezionare i filosofi come coloro che comandano, e che anche se per Platone, se uno non è portato per fare il filosofo, viene cacciato, e se c'è qualche figlio di contadino che ha d'oro, alla natura d'oro, viene preso, allevato e portato a fare del filosofo a spese dello Stato, per l'appunto. Ecco, quindi c'è una verticalità, una mobilità verticale, questo c'è in Platone, molto chiaro. Ma dicevo, quell'aspetto eugenetico è stato preso dai nazisti, non che l'abbiano preso, nel senso che lo prendevano come modello, loro l'avevano già fatto per conto, avevano già questa idea, no? Ma lo prendono questa cosa qui come modello.
Grazie.